voltiamo pagina e ci occupiamo ora del dossier che questa settimana, forse già lo sapete, è dedicato a Thomas Mann. Oggi ci lasceremo guidare dallo sguardo di una grande penna, quella di Colm Tóibín, il più importante scrittore irlandese contemporaneo, che al premio Nobel per la letteratura, un premio che Mann ottiene nel 1929, ha dedicato un romanzo dal titolo Il Mago, uscito qualche anno fa per Einaudi. Il Mago è un racconto di finzione in cui l'autore però semina, cuce, inserisce molti elementi reali e fattuali che gettano una luce nuova proprio sulla figura e sull'umanità di Thomas Mann, ma anche sulla sua dimensione privata e interiore, dalla quale nasce la materia dei suoi scritti alchemici e allegorici, così come li ha definiti lunedì il professor Luca Crescenzi. Ed è con lui che si è infatti aperto, con Luca Crescenzi, il nostro dossier lunedì. Ma ascoltiamo Colm Tóibín in questa intervista raccolta da Natasha Fioretti.
Colm Tóibín, lei nella sua biografia, uscita in italiano per Einaudi nel 2023, chiama Thomas Mann il mago. Perché? In che modo il tedesco più rispettabile del suo tempo, che nel 1929 vinse il premio Nobel per la letteratura, poteva essere visto come un mago?
After the Magic Mountain appeared, Thomas Mann's family began to call him the magician, the Zauberer.
Fu la sua famiglia a chiamarlo così dopo l'uscita della Montagna Incantata o la Montagna Magica, a seconda della traduzione che si preferisce. La famiglia di Thomas Mann iniziò a chiamarlo il mago, der Zauberer. In un certo senso è inteso in senso ironico, perché lui, Thomas Mann, sotto certi aspetti, non era affatto un mago. Era invece una figura molto stabile e pragmatica, che non subiva davvero il fascino della fantasia o della magia. D'altra parte, come padre, in un'occasione raccontò a uno dei suoi figli, Klaus, che era tormentato dai demoni nei suoi sogni, che lui, Thomas Mann, era un mago e che aveva il potere di scacciare quelle figure. Così in famiglia il nome divenne una sorta di soprannome affettuoso, tanto che Thomas Mann spesso usava firmare le sue lettere solo con la lettera Z. Sua figlia Erika, in particolare, lo chiamava spesso così, Zeta, che stava per Zauberer, il mago, in tedesco. Nel mio romanzo, a partire dal titolo, ha una valenza sia ironica sia descrittiva.
Ecco, forse però, allargando lo sguardo, potremmo anche vederlo come un termine che riesce a riunire i tanti aspetti, i tanti volti di Thomas Mann, e soprattutto la capacità che aveva di tenerli insieme sotto lo stesso cappello, in perfetta sintonia con quell'immagine proprio del tedesco più rispettabile del suo tempo.
Yes, but I think as a writer, compared to someone like Hermann Hesse, he lived in the real world.
Sì, ma penso che come scrittore, rispetto a uno scrittore come Hermann Hesse, Thomas Mann vivesse nel mondo reale e tendesse a occuparsi di ciò che potremmo chiamare letteratura dei fatti. Nei suoi romanzi amava le cose materiali, amava i motori, le case, gli oggetti. Gli piaceva l'idea del possesso. In questo senso suppongo che ogni romanziere o artista sia un po' mago, perché dal nulla crea e porta qualcosa, un valore aggiunto all'esistenza. Era anche una figura interessata a capire come funzionasse il denaro. Gli piacevano le case grandi e gli oggetti materiali. Resto dunque dell'idea che il soprannome sia da intendere in modo ambiguo. Da un lato, ovviamente, Thomas Mann era un illusionista, uno scrittore che nei suoi romanzi sapeva creare una sorta di magia, ma paragonato ad altri romanzieri era meno giocoso, meno incline all'elemento fantastico.
But compared to other novelists, he was less playful than they were in the magic sense.
Meno giocoso, dunque, ma ascoltandola, pensando all'interesse di Thomas Mann per il denaro, ma anche alla sua ambizione a diventare uno scrittore famoso, mi ha fatto ricordare di come Hermann Kursk, nella sua biografia proprio su Thomas Mann, tra l'altro uscita in italiano per Carrocci dal titolo La vita come opera d'arte, racconti della convinzione dello scrittore originario di Lubecca di essere nato sotto una buona stella, o diciamo nel segno di una buona congiuntura astrale. Mann, sin da giovanissimo, si era convinto di essere un prescelto, una persona speciale destinata a grandi cose. È vero anche però che trovò la sua ispirazione, fece poi il salto solo nel momento in cui lasciò la sua città natale per trasferirsi a Monaco. Era il 1984, era proprio dopo la liquidazione della ditta del padre, e Thomas Mann a Monaco si iscrisse all'università.
The extraordinary thing is how early he wrote Buddenbrooks.
La cosa straordinaria è quanto fosse giovane quando scrisse i Buddenbrook. Questo romanzo sembra così maturo, così serio, una narrazione che comprende il mondo con grande chiarezza, raccontando tre o quattro generazioni di una famiglia anseatica con una profondità impressionante. Eppure, Thomas Mann iniziò a scriverlo quando aveva, diciamo, 22 o 23 anni e fu pubblicato quando ne aveva circa 25. In questo senso capita con alcuni scrittori che un talento precoce emerga, ma spesso quel talento produce solo un libro e poi si esaurisce. La cosa straordinaria di Thomas Mann è stata la sua insistenza, la sua persistenza sul lavoro. Scriveva costantemente racconti brevi, saggi, e poi produsse per esempio qualcosa come La morte a Venezia, che è così diverso dai Buddenbrook. E poi naturalmente altre grandi opere come La montagna incantata e Dottor Faustus. Guardando alla sua vita e al complesso della sua opera, c'è quindi la sensazione che per un periodo di 50 anni Thomas Mann abbia lavorato diligentemente, seriamente, con grande dedizione e costanza. Non lasciava nulla al caso. Non diceva: non importa se lavoro o meno, o lascio che il mio talento trovi da solo la sua strada. Usava il suo talento con grande risoluzione e consapevolezza. Questo è uno degli aspetti più impressionanti di Thomas Mann. Ogni mattina, qualunque cosa accadesse, per tre o quattro ore andava nel suo studio e scriveva pagine, che poi si accumulavano fino a formare quelle grandi opere che conosciamo. E questo per tutta la sua vita.
Ecco, se dovesse scegliere una delle sue opere, quale predilige?
Sceglierei il Dottor Faustus, semplicemente per la ricchezza con cui i personaggi sono descritti. Penso alla figura di Adrian Leverkühn, quella del narratore Serenus Zeitblom, insieme alle figure di passaggio che entrano ed escono dalle loro vite, inclusa ad esempio la padrona di casa. Ma penso anche alle grandi idee del libro. L'idea che la musica nella cultura tedesca rappresenti qualcosa di molto più che semplice intrattenimento. Essa cattura una nozione di anelito, un'idea di emozione profonda, un'emozione alta e la sensazione di un livello elevato di bellezza e sentimento. E questo viene esaminato nel libro in modi che sono allo stesso tempo estremamente seri, ironici e strani.
E se invece volessimo scegliere un'opera in cui possiamo dire che la vita personale di Thomas Mann viene rappresentata con più intensità, quale sarebbe?
Restando sul Dottor Faustus, ciò che trovo straordinario è il fatto che Thomas Mann vi inserisca sua madre, le sue due sorelle e i loro suicidi. Dunque, attorno alla figura di Adrian Leverkühn, l'artista dannato, dipinge quasi un autoritratto di se stesso come artista condannato. Nel libro emerge l'elemento autobiografico ed è affascinante il modo con cui emerge, il modo in cui Thomas Mann descrive quella che era realmente una famiglia tragica. Voglio dire, i suicidi delle sue due sorelle sono qualcosa che nel Dottor Faustus viene drammatizzato con una straordinaria intensità e serietà. Poi, certo, La montagna incantata inizia con un'idea straordinaria. In un certo senso è qui che entra in gioco il mago. Sua moglie Katia era stata in un sanatorio a Davos, dal quale scrive lettere al marito. Missive che purtroppo non abbiamo perché sono andate distrutte durante la Seconda Guerra Mondiale. Possiamo dunque solo immaginare quanto ricche di dettagli potessero essere, quanti racconti potessero contenere, chi era seduto a quale tavolo, chi era al famoso tavolo russo, chi sbatteva una porta, chi aveva una piccola storia d'amore, com'erano i medici. Ma poi Thomas Mann decide di viaggiare da Monaco per andarla a trovare. E questo diventa l'inizio in cui affondano le radici dell'idea di Hans Castorp, che va al sanatorio a Davos a trovare il cugino malato. C'è poi tutta la percezione del tempo, degli anni che passano, delle tre settimane che diventano sette anni. Tutto nasce da quella breve visita che Thomas Mann fece alla moglie Katia in quel sanatorio di Davos. Da lì la scintilla che ha creato questo libro immenso. Thomas Mann attese 10 anni per capire come scriverlo, ma è stata un'impresa straordinaria se solo pensiamo a come questo scrittore sia riuscito ad utilizzare un'esperienza vissuta, un'esperienza della sua vita, per creare qualcosa di più completo e magnifico. Ciò che invece trovo straordinario nella morte a Venezia è quanto sappiamo delle memorie di Katia Mann. La corrispondenza tra le memorie e la storia della novella pubblicata nel 1912, Katia Mann racconta del loro viaggio a Venezia l'anno precedente. precedente. Era lo stesso periodo in cui morì Gustav Mahler. Katia racconta di come suo marito ne fu profondamente colpito e di quel bellissimo ragazzo che vide sulla spiaggia. Un ragazzo che ha un nome e un volto perché sappiamo chi aveva soggiornato in quell'hotel. E in tutto ciò Thomas Mann dà a Gustav Aschenbach l'aspetto di Gustav Mahler. La descrizione del viso, la fronte, lo sguardo sono quelli del compositore austriaco. Questo sulle prime poi cambia. Lo rende uno scrittore, uno scapolo o un vedovo. Così come nei Buddenbrock aveva rimosso i suoi fratelli dalla storia, in La morte a Venezia rimuove sua moglie e suo fratello, entrambi presenti con lui a Venezia, e fa andare Aschenbach da solo a vivere ciò che lui stesso aveva vissuto, ma in solitudine. Alla fine, sia nei Buddenbrock che nella morte a Venezia, Thomas Mann affronta intensamente l'esperienza personale con grande vigore e sentimento. Annotazioni di piccole umiliazioni, descrizioni dettagliate delle stanze. E tuttavia, in entrambi i racconti, riesce in qualche modo, con grande intelligenza e tatto, a descrivere una società, a descrivere ciò che stava accadendo alla Germania anseatica in quei primi anni del Novecento, ciò che stava accadendo all'Europa. Emergono tutta l'emozione e il sentimento di bellezza che l'Europa riusciva a suscitare negli anni che precedettero il primo conflitto mondiale.
The idea of high emotion in Europe or beauty in Europe in the years before the First World War.
Colm Toibin, abbiamo parlato delle opere di Thomas Mann, abbiamo dato qualche accenno anche alla sua vita e, come ha ben detto lei, Thomas Mann scriveva delle sue esperienze reali. Noi le ritroviamo nei suoi romanzi. Cosa rende più affascinante il premio Nobel per la letteratura? La sua vita o le sue opere? Ma soprattutto, è possibile tenerle separate?
Oh, I began at my age of 17 or 18.
Ho cominciato a leggerlo quando avevo 17 o 18 anni e fui sopraffatto da quell'esperienza di lettura. Per citarne solo alcune, lessi Buddenbrook, La morte a Venezia, Dr. Faustus, La montagna incantata. In particolar modo rimasi affascinato dalla costruzione dei personaggi, dalla gestione del tempo, da come trovano spazio e forma le idee, da come si sviluppano argomenti e conflitti e dal modo in cui a volte Thomas Mann permette a certi momenti, specialmente quelli legati alla bellezza o al desiderio sessuale, di emergere, di risaltare nella loro importanza e poi però, in un secondo momento, di apparire stranamente morbosi o inquietanti. Amava la malattia. Quindi ho iniziato da lì, senza avere un grande interesse per lui come figura. Pensavo fosse una persona rigida, un tedesco molto serio, con poco senso dell'umorismo. Certo, una figura forte e coraggiosa, ma che aveva vissuto in modo estremamente stabile. A raccontarci della figura di Mann, naturalmente, ci sono i suoi diari, pubblicati 30 anni dopo la sua morte, quindi negli anni Ottanta. Grazie alla loro lettura, la nostra visione di Thomas Mann è cambiata molto, perché abbiamo visto, conosciuto, la sua irrequietezza, la sua insicurezza, la sua instabilità. Abbiamo visto come i suoi giorni fossero pieni di desiderio omoerotico e al contempo di stabilità domestica. Non c'era nulla nella sua vita che fosse semplice o lineare. Il suo rapporto con il fratello, ad esempio, era fatto di continua rivalità, ma anche di amore e protezione. Il rapporto con sua moglie, con i suoi figli, niente era sicuro o facile. E naturalmente il suo rapporto con la Germania, con la lingua tedesca, con la cultura e la politica del suo paese. Rapporti estremamente mutevoli. Ma nessuno di questi aspetti compete per ottenere la nostra approvazione. È questo che trovo affascinante. Poi ancora la cosa straordinaria di Thomas Mann, se guardiamo le sue opinioni politiche nel 1914, vediamo che era monarchico. Non particolarmente favorevole alla democrazia. Era abbastanza paranoico riguardo ai nemici della Germania e, a differenza del fratello, sperava effettivamente in una vittoria tedesca nella Prima Guerra Mondiale. Un atteggiamento e un modo di pensare che mantenne per i 3 o 4 anni della guerra. Ora però prendiamo il Thomas Mann del 1941, il Thomas Mann americano che gode dell'approvazione del presidente Roosevelt. Qui tutto cambia. Il premio Nobel per la letteratura gira l'America, tenendo discorsi a enormi folle in città come Oklahoma City o Iowa. Invoca nei suoi discorsi la vittoria della democrazia. Dice che la democrazia ha radici profonde in Germania e che la necessità non è solo quella di sconfiggere i nazisti o Hitler o di vincere la guerra, ma di ricreare, reinventare, ripiantare la democrazia in Germania.
In other words, Germany will emerge as a democracy.
Abbiamo parlato del grande scrittore famoso e talentuoso, ma ciò che mi ha affascinato molto nel suo libro, nel Mago, sono anche le fragilità di Thomas Mann, che emergono in modo molto chiaro. Ad esempio c'è quell'aneddoto in cui chiede a Golo, suo figlio, di andare a Monaco per recuperare la valigia nera con tutti i suoi diari e le sue memorie private. Poi però Golo fallisce in questa missione. In quel momento vediamo un Thomas Mann molto preoccupato, molto umano. Dunque non solo un grande scrittore, un rispettabile tedesco, come dicevamo all'inizio, ma anche e soprattutto un essere umano con tutte le sue fragilità.
Thomas Mann lived with a secret, which was the secret of his own homosexuality.
Thomas Mann viveva con un segreto, il segreto della sua omosessualità. Mascherò questo segreto in molti modi. Quando scrisse e pubblicò La morte a Venezia, tentò di rivelarlo. Ma stranamente la ricezione del libro non fu «Oh mio Dio, l'autore deve essere omosessuale». Piuttosto venne percepito come un'opera che parlava di bellezza, ironizzandola e trovando metafore per essa. Riuscì a condurre una vita domestica molto stabile, ebbe 6 figli, ma ci sono momenti nei diari che spezzano il cuore. Per esempio quando all'età di 75 anni si innamora di un cameriere bavarese in Svizzera, scrive «Scambierei la fama mondiale per i suoi favori». In quel momento penso che fosse completamente sincero.
E domani il nostro dossier su Thomas Mann continua, ma voglio ricordarvi che l'intervista con Toybin sarà parte del Laser che andrà in onda fra 2 giorni, venerdì 6 giugno, in occasione dei 150 anni esatti dalla sua nascita, un Laser dal titolo Thomas Mann e il suo segreto.